La serata è dedicata naturalmente a Giampaolo e, se mi permettete, anche alla sua generazione di giovani studiosi che mantengono il rapporto con la propria comunità, speriamo riuscendo a battere una sorta di guerra fredda, no? Che ci accompagna da molti anni in Italia e anche in Sardegna. È una specie di guerra fredda che riguarda sia le sensibilità diciamo politiche, che quelle della difficoltà di mantenere il rapporto con la propria comunità per i giovani sardi che vanno a studiare in città. Per questo che ho grande affetto, che molti dei relatori che sono venuti da Cagliari a Nuramis per Coracanè, ma anche per la comunità di Nuramis, vedono con grande simpatia. Uno dei drammi, credo, del Campidano è che più ci si avvicina alla città di Cagliari è più difficile mantenere questo rapporto di chi ha studiato con la propria comunità, come se una terribile aspirapolvere attiri i giovani che si laureano e che vengono da Nuramis, da Furtei, da Barumini, quasi per 100 chilometri, come dire, ti laurei e poi dimentichi la tua comunità. Però, dicevamo poco prima di iniziare, c'è anche il dramma contrario, che la comunità che è rimasta, che continua a fare le antiche professioni di agricoltore, di pastore, di artigiano, di impiegato comunale, come se sentisse che chi è diventato giornalista, professore, impiegato a Cagliari non fosse più nuraminese, baruminese. Questo forse è un gravissimo sbaglio, perché le nostre comunità così si impoveriscono, tant'è che paradossalmente c'è più orgoglio, più unità in comunità lontanissime dalle città, che sono anche molto più povere anche economicamente, no? Mi è capitato di andare in comunità barbaricine dove sono tutti uniti perché è più facile essere uniti, no? Non è una colpa di Barumini o di Nuramini. Credo che quindi voi stiate sfidando una delle leggi, come dire, sociali sbagliate, perché oggi si può, speriamo, soprattutto se mettono un metropolitano dei pullman a buon prezzo, perché tra poco avremo problemi anche al distributore, ma uno può abitare a Nuramis, abitare meglio che se fosse a Cagliari, lavorare a Cagliari o dovunque nel giro e tornare nella propria comunità. E come hai fatto tu, speriamo, adesso poi tornerai dall'esilio a Londra, no? Come il grande apostolo della Repubblica Italiana, e continuare ad avere questo rapporto con la propria comunità. Peraltro il tuo rapporto è rigorosissimo, perché tutti noi teniamo le tue letterine al computer mandate dopo mezzanotte per sapere se stiamo comportandoci bene, cioè se stiamo continuando a lavorare, e di questo rapporto ti ringraziamo moltissimo, perché vuol dire che anche a Londra, anziché distrarsi, Giampaolo ha sempre nel cuore Nuramis e la Sardegna. E quindi ecco, vi dico che questa è stata una cosa molto bella, perché siete riusciti a fare in pratica quello che spesso teorizziamo e non riusciamo a fare. Io ho la fortuna per ora di insegnare storia della Sardegna. È per me un grande privilegio nelle mie lezioni accogliere gli studenti che vengono da qualsiasi villaggio della Sardegna. Qualche volta abbiamo avuto anche studenti provenienti dall'Europa. La differenza è che forse rispetto agli inglesi io compio una cosa che a Londra a Giampaolo non è permesso, di chiedere da dove vieni, no? Gli inglesi, come sapete, hanno un grande impero, quindi in teoria tu puoi venire dall'India, dal Pakistan, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, e nella fotografia di fine d'anno di Giampaolo non si capisce mai chi è il sardo, chi è l'indiano, chi è il pakistano, no? Questa è anche la forza culturale degli inglesi. Poi magari dentro di loro sanno benissimo, no? A seconda della pronuncia di chi sta parlando, se è uno che ha studiato a Cambridge, a Nuova Delhi o in Trecenta in Sardegna. Questo per dire, insomma, che però mi sembra che anche questa residenza culturale di Giampaolo non solo non la allontani dalla comunità, sto violando la privacy, mi perdonerai, ma è uno dei modi, perché poi ci sono tanti Giampaolo Salice che mi sembra stiano rompendo questa crosta di ghiaccio della Sardegna e stiano appagando un desiderio che era dei nostri nonni, bisnonni, genitori, che non potevano, anche per motivi economici, perché i biglietti aerei non erano così a buon mercato, la democrazia non era così diffusa, e quindi quanti nostri avi avrebbero desiderato studiare Nuramini, Sbitti, Benetutti, Sestu, come stai studiando tu e come ci stai regalando. Quindi io credo che, come dire, sei uno strumento della comunità. Stasera è una festa, ma ti devi sottoporre anche alle terribili domande del pubblico. Io per esempio sono terrorizzato da Enrico Podda, noto Chico, perché a volte vengo interrogato ancora alla mia non più verde età, anche in sede di magari qualche burocrate a cui sono antipatico, però le domande di Chico sono veramente le più calzanti, le più ieri a Furtei, che tra l'altro è stata colonizzata da Nuramis, ma lo diciamo scherzando, ma ieri Coracanè ha fatto una giornata meravigliosa per Sadiede Sasardini a Furtei. E naturalmente Enrico, mi sono dimenticato di dire, perché non c'era più il tempo, che i piemontesi dopo il 28 aprile sono tornati 4 mesi dopo, e mi ha beccato in castagne e mi ha costretto spiegare nei particolari che, per fortuna, dopo la cacciata dei piemontesi, lui voleva dire per sfortuna sono tornati, ma in realtà sono tornati con uno spirito completamente diverso, nel senso che hanno rispettato i sardi e li hanno rispettati in un modo molto profondo, e quindi io credo che parlerò della parte del libro che non racconta Nuramis e anche Sesto e anche Villasol, perché questa è la giornata di Giampaolo, perché in questo momento nessuno al mondo più di Giampaolo può raccontare queste comunità. Se mi autorizza, vi dico anche che ieri Giampaolo non era presente, così il suo narcisismo non è salito, ha avuto una soddisfazione bellissima. Abbiamo laureato un allievo comune che ha fatto una tesi di laurea molto profonda, con mesi di lavoro in archivio, quindi è diventato il dottor Matteo Taccori di Sestu, e l'idea della tesi l'ha data Giampaolo Salice, che l'ha corretta anche a distanza, sempre col computer, e questo computer di Giampaolo da Londra è una specie di coscienza, no? E il candidato è andato molto bene, e io ho commesso anche una maleducazione, perché ho fatto aspettare per un'ora intera tutti i vertici dell'assessorato regionale alla cultura, assessore compreso, ma purtroppo non potevo spostare la laurea e non volevo abbandonare il nostro allievo. L'allievo si è laureato con 110 e lode. Quando ha iniziato a discutere la tesi ha detto che il modello era il professor Italo Birocchi, il dottor Giampaolo Salice, cioè il professor Girolamo Soggio. Ora voi capite che la vicinanza di due nomi bellissimi così, io ho guardato la commissione per vedere se dava segni di nervosismo, invece è andato tutto benissimo. Quindi vi dico che questo libro, che oggi viene battezzato, come dire, anche se non è appena nato, voi sapete, credo che anche nella liturgia cristiana cattolica si è ammesso il battesimo dopo 8 mesi, no? Forse perché è già un bambino formato, quindi ha spalle più larghe e gli possiamo versare quest'acqua benedetta laica stasera a Nuramis. E siccome siamo nel 28 aprile, io vi vorrei raccontare per pochi minuti, vi ripeto, perché sarebbe molto bello se Giampaolo facesse la storia della comunità di Nuramis. Io credo che poi prima o poi ci regalerà un intero libro dedicato alla comunità di Nuramis all'interno della Sardegna e del Mediterraneo. Io vi vorrei raccontare le pagine di Giampaolo che raccontano il 28 aprile, cioè che raccontano come questo libro, intanto ripetiamo il titolo, anche se ormai lo conoscete tutti a memoria, in questo caso sono in conflitto di interessi, ma visto che Anna Maria Di Lovu, che è la nostra editora e la nostra compagna, ci ha fatto il regalo di venire qui in giornate e settimane che sono tragiche per la cultura scritta, perché il prezzo che paghiamo ai computer è che forse questi sono gli ultimi libri di carta, i prossimi saranno tutti nei computer, però nel frattempo è una grande tragedia, perché non si sa chi di noi riuscirà ancora a scriverli, a stamparli, a divulgarli. Quindi vi dico anche, insomma, che questa è una serata per noi particolare. Quindi il titolo del libro è Dal villaggio alla nazione, la costruzione della borghesia in Sardegna, la collana delle edizioni Ahimè di Anna Maria Di Lovu e la collana Agorà, dove ci sono bellissimi nomi di studiosi di storia della Sardegna. E io ricorderò sempre il mio maestro, che era il senatore professor Girolamo Soggio, che scrisse, ci autorizzò a pubblicare un suo bellissimo lavoro che era intitolato L'insurrezione di Cagliari del 28 aprile del 1794. E quindi quello era il numero 1 della collana e questo è il numero 47. Quindi poi per chi crede nella cabala può succedere di tutto. Fra i due libri, come dire, c'è una civiltà che cambia, c'è il muro di Berlino che crolla, c'è la passione politica che diventa passione culturale. Il professor Girolamo Soggiu, che io ho amato molto la sua compagna, che era Bianca Ripepi Soggiu, sono stati due grandissimi antifascisti, come vi ho detto altre volte, ma erano anche due grandi autonomisti. E quindi il professor Soggiu ha 50 anni, essendo senatore della Repubblica, pensate che sostituì Emilio Lussu nel Senato, nel collegio di Cagliari. Mi pare che arrivasse fino a Nuraminis il collegio senatoriale, poi qualcuno mi correggerà se non è vero, no? Perché magari a volte diventa il senato del Campidano. E Giampaolo riprende gli stessi temi. Quali sono le sensibilità diverse a distanza di praticamente quasi 50 anni, 44, 45, 46? La caduta del muro di Berlino, la nuova sensibilità storica indica che noi possiamo adesso fare la storia delle varie classi sociali che hanno composto la Sardegna senza avere pregiudizi. Mio padre può essere stato un pastore, mio nonno un pastore, un contadino, ma non è che io sono obbligato a parlare male per forza dei nobili. Devo andare in archivio, studiare i documenti, dire qual era il nobile nel paese di mio padre, che era Barbagia, si dice Orar de Conca, fuori di testa, in italiano si tradurrebbe. Come in tutte le classi sociali ci può essere il pazzo e il savio. E invece in certi libri, come dire, abbiamo preso una persona, una famiglia, l'abbiamo trasformata nel modello, cioè tutti i feudatari erano cattivi, erano pazzi, tutti i borghesi sfruttavano i proletari. Voi capite che lo bocciamo uno che si presenta così, vero Giampaolo? Poi tu sei molto più rigoroso di me nelle interrogazioni, no? Data la minore età mia. Allora, l'archivio, qui ci sono vari allievi della scuola dell'archivio di Stato di Cagliari, Sebastiano, no? Una delle cose che ci ha insegnato è che il documento, se lo leggiamo bene, può farci cambiare opinione completamente, cioè può dire anche, questo documento dimostra che le aziende che erano grandi 30-40 ettari producevano di più di quelle fatte da fazzoletti di terra di un ettaro, di 5.000 metri quadrati, di un umoi si usa anche a Nuraminis, credo. E così parto, come dire, da una delle ultime pagine scritte da Girolamo Soggiu, che ormai aveva 80 anni e che è rimasto giovane fino all'ultimo giorno della sua vita, perché come te scriveva libri di storia, ed essendo stato senatore comunista, scrive questa bellissima pagina dove dice: beh, forse abbiamo sbagliato con la legge Stralcio, vi ricordate la legge Segni-Sullo, che divideva tutte le proprietà terriere sopra i 200 ettari, venivano spezzettate. Come voi sapete, la riforma agraria in molte zone d'Italia è fallita, compresa la Sardegna. Quando io attraverso quel pezzo di piana anche fertile fra Suelli e Sisini per andare nel paese dei miei avi materni, che è Siorgius Donigala, vedo questi fazzoletti di terra con queste casette, in parte non sono mai stati abitati. Quella era il grande latifondo di Don Mansueto Aresu, laureato in agraria, quindi conduceva l'azienda personalmente. E se un mio allievo scrive che quello era un proprietario assenteista, Giampaolo lo boccia, perché non è vero, perché conduceva i suoi 2000 ettari col calesse, aveva studiato a Pisa, che non è l'ultima università del regno, diciamo che era una delle più belle università del mondo, e aveva studiato agraria, e quindi la sua azienda la sapeva condurre bene. Poi certo, possiamo anche pensare che a Sisini, che aveva 300 abitanti, e praticamente erano tutti i suoi dipendenti, e quindi lui probabilmente, non l'abbiamo studiato questo, ma insomma non ci vuole molta fantasia, decideva anche i matrimoni e poteva regalare anche un gioco di buoi se il matrimonio era da lui influenzato. Ma insomma, questo indica come il libro di Giampaolo studia quella che si chiama la borghesia agraria in formazione. Cosa significa? Significa che anche in Sardegna man mano che la Sardegna è stata immessa in un mercato europeo, oggi si dice globalizzazione, e per noi è una grande parolaccia perché siamo diventati tutti più poveri con questo termine, però fino a ieri avanti ieri dicevamo siamo solidali con i cinesi, con gli indiani, con i pakistani che stanno peggio di noi, adesso che loro stanno molto meglio di noi e che però noi paghiamo anche un prezzo perché producono ad un prezzo minore di noi, e molti di noi anche che fino a ieri erano solidali sono turbati perché non ce la fanno a vivere fino alla fine del mese. Tutto questo capita perché il mondo si è unito anche economicamente, e il libro di Giampaolo è dedicato a questo, cioè a come una grande famiglia che è partita dal basso, perché quando tu inizi, correggimi se qualcosa non è perfetto dopo, perché tu parti da 400 anni fa. Il lavoro di Giampaolo, beh, il lavoro di Giampaolo è durato 5 anni solo per scrivere il libro e altri 5 anni prima nei quali hai dovuto studiare, perché prima di scrivere un libro, prima di andare in archivio a cercare qualcosa, dovete capire cosa dovete andare a cercare, e mi pare che la ricerca di Giampaolo fosse dedicata a questo, come verificare se la Sardegna ha avuto una classe dirigente economica e anche politica in moltissimi dei suoi 370 paesi che in realtà non solo non è stata vinta, come invece si dice, voi sapete che nella propaganda politica anche ieri c'è stato un bravo poeta di Furtei accompagnato dalla Launeda, un momento particolare, però mi sembra che il racconto poetico raccontasse solo di sconfitte dei sardi. Ora, a parte che diventa un racconto deprimente, cioè prima abbiamo avuto i cartaginesi, poi abbiamo avuto i romani, sembra quasi che siamo un popolo sconfitto da 3.000 anni, e il libro di Giampaolo dimostra tutta un'altra cosa, e lo dimostra documenti alla mano, non è una teoria, forse era una teoria il giorno che è iniziato ad andare in archivio, cioè tu volevi verificare se questa teoria era una teoria vera, era una teoria di storici, come dire, che un tempo venivano chiamati liberali. Adesso, come voi sapete, sono tutti liberali, tutti, cioè se andate a chiedere, forse soltanto Rifondazione Comunista si dichiarano liberali, tutti gli altri sono liberali, no? E quindi c'è stata una bella conversione sulla via di Damasco, Giampaolo era convertito prima e quindi ha potuto studiare verificando questa teoria. Naturalmente i documenti in qualche paese potrebbero darti torto, ci potrebbe essere qualche paese della Sardegna dove invece si dimostra che le leggi che dividevano i terreni comuni hanno portato, come dire, anziché un maggiore benessere, un maggiore disagio sociale, una maggiore violenza, e ci sono state comunità in Sardegna, soprattutto le comunità pastorali, questo lo dobbiamo dire perché la legge era stata preparata non dai piemontesi, ma da piemontesi e sardi, giuristi, esperti anche di campagna, perché allora chi era giudice spesso aveva grandi proprietà terriere, e quindi era un uomo che a volte sapeva anche innestare, che sapeva far arare, quindi non stiamo parlando di teorici, anche Gio Maria Angioi, che è il nostro padre della patria, e Giampaolo inizia il libro parlando di Gio Maria Angioi, era un uomo di grande ricchezza, sposato alla figlia di un grande mercante cagliaritano, ma è un uomo che spende l'equivalente oggi di centinaia di milioni o centinaia di migliaia di euro per impiantare il cotone in quello che oggi è il quartiere di Sublano a Cagliari, dove c'è l'ospedale, e che allora erano bei campi da arare, ma era un esperimento incredibile perché, come voi sapete, ancora oggi il cotone, che mi risulta, non viene coltivato in Sardegna, e però sperimentava. Qual era il pensiero? E faccio venire dei tecnici dalla Francia o dal Piemonte e sperimentiamo nuove culture per aumentare la ricchezza. Questo naturalmente lo poteva fare chi aveva denaro, perché un contadino o anche un agricoltore, anche con due giovi di buoi, anche con tre giovi di buoi, non poteva comunque permettersi di far scendere, pagare il viaggio, pagare la missione. Ecco, già stiamo iniziando una rivalutazione, cioè stiamo dicendo che la classe dirigente di allora, ho preso Gio Maria Angioi perché nessuno ne parla male e quindi nessuno ci può contraddire, ma anche gli altri che poi hanno fatto altre scelte anche contro Gio Maria Angioi, Efisio Pintor Sirico, detto Pintoreddu. Qualcuno di voi è appassionato di poesia sarda, campidanese, non le possiamo raccontare perché sono poesie erotiche, quindi se no ci espellono dalla sala. Ma voi sapete che la poesia campidanese a volte c'ha un bel sarcasmo, una bella verve, cosa che non ha la poesia a volte dell'interno della Sardegna, no? Che è più censurata. Insomma, una delle poesie si intitola Cabonisco. Ora voi capirete che insomma non è detto che la commissione pari opportunità quella poesia ci permetta di raccontarla. E beh, questo avvocato Efisio Pintor Sirigu è uno degli uomini sicuramente più ricchi di Cagliari tra i professionisti, è uno degli artefici della giornata del 28 aprile, è l'organizzatore della cacciata dei piemontesi, un momento nel quale sono tutti uniti, i borghesi, i popolani, i proletari di Cagliari, ma anche nei paesi sicuramente non c'è amore per i piemontesi, persino i feudatari. Il feudatario più amato di Cagliari è il marchese di Lacconi, tra l'altro un compagno di collana e amico personale di Giampaolo Sarci, che si chiama Walter Faggio, che è stato vostro ospite qui, vi ricorderete, abbiamo detto che nella biblioteca del marchese di Lacconi c'era l'enciclopedia, cioè abbiamo detto che costava come comprare una Ferrari oggi, e anche questo porta acqua al mulino di Giampaolo, vuol dire che c'erano feudatari non solo in grado di comprarsi i libri più avanzati, più rivoluzionari, ma anche quelli più costosi naturalmente, e che lo facevano soprattutto, perché uno poteva essere ricchissimo e dire che mi importa di avere una bella biblioteca, c'ho i miei giochi di bui, c'ho i miei 400 contadini che lavorano per me, perché dovrei studiare, perché dovrei comprare dei libri? E no, i giovani studiosi sono andati in archivio, Sebastiano in questo caso lo promuovi, Walter Faggio, che ha passato mesi a controllare negli atti notarili, che sono la cosa più difficile, perché vi dovete controllare 20.000 pagine e trovate solo elenchi di cuscini, di materassi, di tegole numerate, perché allora eravamo poveri e quindi si numerava tutto in caso di eredità. E questo, come voi vedete, non stiamo dicendo che tutti i feudatari erano buoni, non stiamo dicendo che tutti i proprietari erano buoni, però non dobbiamo neanche dire che tutti i contadini e tutti i pastori erano buoni, perché nella natura umana, come voi sapete, si contengono molti, molti, molti opposti. La cosa molto bella, interessantissima del libro di Giampaolo è raccontare per 400 anni la storia di questa famiglia dei Coccolto, che non si chiama neanche Coccolto all'inizio, perché un ramo è di Benetutti, quindi siamo sopra nuvolo, siamo all'estremo nord, e naturalmente è un paese dove si faceva quasi solo pastorizia, e invece il ramo campidanese, che significa Sesto, che significa Villasor, ma che significa anche Nuraminis. Quindi ti pregherò, Giampaolo, di raccontarci anche quei pezzetti di 28 aprile che toccano, cioè di 28 aprile, di cacciata dei piemontesi, che toccano cittadini di Nuraminis e che toccano il paese di Nuraminis, che era un paese importante perché stava in quella direttrice di strada, e quindi non è che si stava in circonvallazione, chiunque dovesse spostarsi da Cagliari a Sassari qui doveva passare, e forse era anche una tappa di respiro perché i cavalli dovevano riposare e anche gli uomini, e quindi c'era sicuramente una tappa obbligata. Vi dicevo di questi 400 anni, e come finiscono questi 400 anni? E questi 400 anni finiscono con un ministro che viene da queste famiglie, sono mille nomi, cioè Giampaolo, ci sono state delle notti, credo che si è preoccupato perché gli apparivano come fantasmi queste mille persone che neanche il computer riusciva più a controllare, no? Poi i sardi cambiavano cognome, tua madre si poteva chiamare con un cognome, tuo padre pure, e tu cambiare cognome, e vuol dire che la pari opportunità funzionava, perché il cocco, come dire, non sono il cognome paterno ma sono il cognome della nonna paterna, e quindi dimostra che in Sardegna, forse a differenza che nel mondo musulmano, se la nonna del ministro Coccolto, che è morta a 89 anni, sapeva condurre l'azienda di pastori, immaginatevi i rapporti e le decisioni che bisognava prendere in un mondo tutto maschile, e questa nonna, vi assicuro che dai documenti di Giampaolo Sarci, risulta rispettatissima fino all'ultimo giorno della sua vita. cioè era una donna che comandava l'azienda da vedova. Ecco, intanto questa bellezza di documenti straordinari. E poi, così rispondo a Chicco, ti posso chiamare così, così magari oggi mi fai una domanda meno cattiva, ti tratto con più affetto, perché la domanda di ieri, molto bella, insomma, molto imbarazzante, era, ma insomma, li abbiamo cacciati il 28 aprile del 1794 e a settembre, sono passati 5 mesi e mezzo, questi tornano. Avevo il senso di colpa perché dicevo, ma questa sembra un'accusa agli storici, ne state approfittando, girate come i predicatori della Quaresima a raccontarci che abbiamo avuto il paradiso terrestre per 5 mesi e poi li fate tornare e i conti non tornano. E io spero invece, se siamo d'accordo con Giampaolo, che invece i conti tornano. Perché? Mentre nel Settecento nessun sardo poteva diventare viceré, moltissimi degli impiegati dello Stato, se non quasi tutti, erano piemontesi, e il periodo nel quale stiamo parlando noi è l'ultimo erede che il ministro è, intanto il ministro dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che comandava su qualsiasi cosa succedesse di agricoltura, di industria e di commercio in tutta Italia. Poi capite che nel giro di 100 anni siamo passati, e noi non accettiamo l'espressione popolo sconfitto, a un popolo che parla da pari a pari con la classe dirigente nazionale. Ma questo non sarebbe potuto avvenire se prima quelle famiglie degli avi di Coccordo, sia la parte di Benetutti che la parte di Sesto, di Villasor, non avessero accumulato grandi proprietà terriere, grandi proprietà di bestiame, in grado di produrre un reddito tale da poter mandare almeno uno dei propri figli. La regola vale ancora, mi pare, in molte famiglie pastorali e contadine, in cui si prende il figlio. Può essere un colpo di fortuna, tra i figli, chi viene scelto? Viene scelto il più intelligente, non è detto. Può essere semplicemente un caso di fortuna, possono essere tutti intelligenti. Nella famiglia di mio padre, che era una famiglia pastorale, era l'ultimo nato, essendo rimasto orfano, come dire, era più semplice mandarlo a studiare. Poi può essere anche che c'era una grande intelligenza, e così però nelle famiglie sarde, piano piano, anche da un paese povero, questi non erano paesi poveri, quindi erano in grado anche di mandare un figlio a studiare, e quel figlio diventava avvocato e poteva diventare magistrato. E però il salto è formidabile, perché qui non è più magistrato. Qui è uno che può parlare al re faccia a faccia. Nell'ottobre del 1922, come voi sapete, Mussolini aspettava di vedere come andava la marcia su Roma, da Milano. Non si sa mai, poteva andare anche male. E da Milano per la Svizzera è quello che succederà 23 anni dopo, quando, come voi ricorderete, Mussolini non fa in tempo ad arrivare in Svizzera. Quindi 23 anni prima non si sa se i fascisti riusciranno a fare la marcia. Non era una marcia organizzata benissimo, cioè se il Regio Esercito Italiano fosse arrivato bastava la Brigata Sassari a fare pulizia. L'ultimo deputato che Vittorio Emanuele III riceve è Coccorto, che è nato nel 1842, correggimi, quindi stiamo parlando di un deputato che ha 80 anni. Lo deve ricevere perché è il deputato più anziano, ha 48 anni di Camera dei Deputati, e Coccorto gli dice, maestà, con l'esercito, pulizia, tolga i fascisti perché vogliono prendere il potere con la violenza. Come voi sapete, il re non ascolta né lui né altri, però questo indica la parabola, e Coccorto rimane sempre antifascista. Il numero 48, se tutto va bene, di Agorà è il gemello del libro di Giampaolo Salice. E quindi è un fratello adottivo, se lo accetti, Giampaolo. Il ministro Coccorto lascia le sue memorie scritte a 80 anni senza amarezza, perché lui dice questa dittatura ci porterà solo male, e ha ragione, perché le dittature finiscono in guerre sanguinarie. Ed è il numero 48, cioè pubblichiamo come gemello del libro di Giampaolo, grazie alla generosità della dottoressa Marinella Ferrai Coccorto, e del professor Tito Ru, a cui è dedicato l'intero ciclo di questa lezione, che ha lavorato fino all'ultimo giorno della sua vita su queste memorie, che dimostrano che il Coccorto, che arriva a 34 anni nel Parlamento italiano, è già un politico di grande raffinatezza. Ma ci arriva perché la famiglia lo può mantenere, perché nel 1876 non ce n'erano automobili blu, non c'era uno stipendio di parlamentare, e quindi lo Stato, forse non era neanche una cattiva pensata, perché è vero che lo Stato liberale era per elite, però diceva: se tu non sei indipendente economicamente, forse non prendi buone decisioni, perché dipendi da qualcuno e da qualcosa. Quindi si presumeva che uno fosse in grado di mantenersi a Roma. Mantenersi a Roma in una camera mobiliata, non crediate che questi deputati stavano in feste straordinarie, erano anche uomini, insomma, abituati a vivere con molta morigeratezza. Però Giampaolo ha trovato un documento, mi pare che ne parli nel libro, dove ci sono il libro dei conti e sempre la nonna, no, che dice: soldi dati a Ciccio, lo chiamavano, no, per mantenersi a Roma. Cioè, pensate un po', ecco, questa è la storia, rispondendo a Chicco e a tutti quanti. Cioè, siamo passati da una giornata nella quale i sardi hanno detto basta con i piemontesi, perché non hanno capito nulla della Sardegna, non perché i piemontesi fossero stupidi, ma perché il modo di governare dei piemontesi, l'abbiamo detto tante volte, era un modo di governare dal centro, e quindi era difficile capire la differenza fra Nuraminis e Benetutti, perché non è che venissero a fare i geologi a controllare la resa del terreno o se lì era più adatta il bestiame che l'agricoltura. Era questo che invece i sardi sapevano, lo sapevano da migliaia di anni, perché se quel terreno non era adatto alla vigna, non ci mettevano la vigna. Certamente non avevano studiato geologia, ma badate che la sapienza popolare a volte, direbbe quel politico magistrato, ci azzecca, no? E siccome per qualche migliaio di anni ci avevamo azzeccato, poteva andare bene. Naturalmente l'economia non può andare con la saggezza popolare sempre. Che cos'è che non andava bene di questo sistema? Che ti poteva far sopravvivere nelle annate buone, ma non creava mai ricchezza. Come vi ho detto prima, se l'azienda agraria era di mezzo ettaro, un ettaro, due ettari, tu a volte non avevi neanche i buoi per arare. Se addirittura c'era un turno per assegnare i terreni, vi ricordate che il sistema era una parte del territorio comunale, ma in questo Giampaolo c'è maestro, perché a seconda dei paesi cambiava completamente la porzione di terreni che veniva divisa in due parti, una parte ai contadini e una parte ai pastori, e l'anno dopo il contrario. Quindi anche un pastore, un contadino povero, anche che non avesse avuto un umoide terra, poteva sopravvivere, però non toglieva le pietre, però non ci metteva il letame, perché se l'anno dopo non mi ridai il terreno, ma chi me lo fa fare, scusate la volgarità dell'espressione, di migliorare il terreno, e non ci metterò neanche gli ulivi. E invece la concezione non solo piemontese, ma anche di questa borghesia agraria, è vero Giampaolo, quello che è sbagliato è che diciamo la legge delle chiudenti era una legge piemontese. Non è solo una legge piemontese, è una legge anche di borghesia agraria, cioè di persone dinamiche che vogliono investire di più nella terra, che vogliono lavorare di più, vogliono anche far lavorare gli altri. Qualcuno avrà voluto anche sfruttare gli altri, ma certamente la Sardegna che stiamo descrivendo, prima della legge delle chiudenti, è una Sardegna poverissima, è una Sardegna molto più disperata di quanto non succederà dopo. Quindi questo racconta il libro. E anche la marcia di Gio Maria Angioi, in fondo, non è una marcia di contadini poveri, è una marcia anche di contadini ricchi, di borghesi, di gente che ha studiato. Molti di loro sono laureati, sono parroci, sono sacerdoti, sono proprietari terrieri, che dicono basta, noi vogliamo fare a meno dei feudatari. Ed erano i feudatari che gestivano questo sistema, insieme, si può dire, anche al ceto pastorale, perché questi terreni, con questa alternanza, in un certo senso vinceva in parte la pastorizia, mentre invece la legge delle chiudenti diceva il contrario. Lo diceva anche in modo sbagliato, perché lo volevano applicare anche alle zone pastorali, mentre noi sappiamo che certe zone della Sardegna non possono essere trasformate in agrumeto, in vigneto. Ecco l'errore, forse il grande errore compiuto con la legge del chiudente, ma quello che ha esaminato Giampaolo è che in decine, forse in centinaia di paesi, mi pare che ormai il modello Salice è applicato a quasi 20-30 paesi, vero, no?
Sì.
E siamo quasi al 10% della Sardegna. Non pretendiamo di dire che dappertutto la legge delle chiudende abbia funzionato, è vero, in molte zone della Sardegna ha provocato anche grandi rivolte, però non possiamo applicare le grandi rivolte dicendo che sono rivolte di contadini, e invece Giampaolo scopre che sono rivolte della classe dirigente, cioè sono i bisnonni di Concordu, già buoni proprietari, che dicono allo Stato: ma tu non mi imponi le regole, perché nel mio paese funziono meglio io, che sto riuscendo a fare una grande proprietà terriera, e non mi viene a dettare le regole dall'alto. Questo rientra, e non posso più rubarvi tempo, però poi tanto c'è Chicco che vigila dopo sulle domande, questo rientra in una tradizione sarda che si chiama di autonomismo, cioè voleva dire che comunque nei paesi il consenso ci voleva. Anche questa forse è la differenza col Piemonte. Nel Piemonte il Duca di Savoia è un capo militare, può dare l'ordine viene rispettato da tutti. Se non lo rispetta anche la classe dirigente, arrivano alla repressione, ma alla repressione anche con la condanna a morte. Il più temuto viceré piemontese della Sardegna si chiamava Rivarolo, ed era uno che pare che qualche centinaio di banditi sardi li abbia condannati a morte. E quindi noi diciamo sempre che forse odiava i sardi. Poi cosa abbiamo scoperto? Che quando è arrivata a Nizza come governatore, si sono ribellati i nobili, ha fatto mettere un po' di alberi di quelli terribili e li ha fatti condannare a morte. Quindi non era un metodo di governo contro i sardi, era il loro metodo di governo. In Sardegna non è così. Nella pace fatta da Eleonora d'Arborea con i catalani, Sebastiano, non toccherò la paleografia se non rischio la tua bocciatura. Quanto è lungo questo documento? Una ventina di metri? Cosa dici? Più di 5 metri, sì. Perché? Perché Eleonora d'Arborea non firma da sola. Ci sono i sindaci di ogni comune, chiamiamoli sindaci, perdonami, non fare la spia in archivio di Stato. Ci sono i sindaci di ogni paese della Sardegna che ratificano la pace. Vuol dire che in ogni paese della Sardegna ci deve essere il consenso. Ecco, questo mi sembra uno dei, forse il cuore del libro anche di Giampaolo, che ci dice che questa classe dirigente riusciva a comandare nei paesi, poteva avere anche rivolte, perché non è che tutto andava sempre bene, i consigli comunali erano anche scontri non fisici, ma insomma qualche volta poteva scapparci anche il morto, anche mi pare il bisnonno di Concordu viene ucciso, il nonno addirittura viene ucciso durante una ricerca di bestiame rubato. Però al centro cosa c'è? C'è una classe dirigente che funziona. Posso svelare il tuo nuovo libro, il secondo libro? È una classe dirigente che sa usare anche la religione, che ha le ossa dei santi dalla loro, quindi, come dire, in piccolo si potrebbe dire che c'è il trono e l'altare, cioè che c'è anche la parrocchia che li appoggia e che c'è anche una parte della comunità. Che cos'è la cosa straordinaria? È che questo metodo alla lunga funziona. Può aver avuto anche sangue, può aver avuto anche mille contrasti, ma viene costruita una nuova classe dirigente sarda, nuova, che sa coltivare le campagne, che fonda aziende che in parte hanno resistito fino ad avantieri, perché la Zedda Piras, per esempio, nasce proprio per questa accumulazione, cioè aziende in grado di reggere perfino la sfida con l'Europa. Mi pare che Zedda Piras avessero di loro proprietà perfino la nave che esportava il vino. Pensate un po', insomma, 120 anni fa, riuscire ad avere tutto, ancora oggi, come dire, sarebbe una cosa straordinaria. E infine, siccome siamo nel 28 aprile, quando il sovrano non capisce queste dinamiche, c'è la giornata del 28 aprile, quando il sovrano, dopo che i sardi hanno sconfitto i francesi, e certo questo può sembrare strano, che e però rientra nel libro di Giampaolo, perché vuol dire che i sardi non accettavano gli ordini di Parigi, anche se i soldati francesi vengono dicendo vi liberiamo dai piemontesi, vi liberiamo dai feudatari, e Giampaolo descrive questi 10.000 sardi che scendono nella spiaggia del Poetto. Come è possibile? Erano stupidi, qualcuno gli vuol portare la rivoluzione e la libertà e loro la respingono. La respingono perché i francesi non rispettano le regole della Sardegna, che sono tutte le regole: il decidere da soli, l'avere la propria religione, i propri usi e i propri costumi. Un anno dopo, siccome i piemontesi non hanno capito che i sardi sono per la prima volta in grado di fare da soli, cioè di comandarsi da soli, perché i sardi dicono: ma come? Siamo riusciti a sconfiggere il più grande esercito d'Europa e il re non ci concede neanche il potere di riunirci in Parlamento, di darci regole nostre. Il re non riceve neanche la delegazione, comincia la congiura. Il viceré non è uno stupido, ha i servizi segreti e, senza aspettare il 4 di maggio, che è il ritorno di Sant'Efisi da Nora, credo che Sant'Efisi sia amato anche a Nuramis, o siete tutti per Santa Greca? No, qualcuno ama Sant'Efisi, e come voi sapete Sant'Efisi torna da Nora 3 giorni dopo, e il viceré ha capito che ci sarà la congiura, la rivolta, e manda di corsa ad arrestare i capi della congiura. Chi sono i capi della congiura? Sono dei borghesi, sono i più grandi avvocati di Cagliari, l'avvocato Cabras. Siamo davanti alla chiesa di Sant'Anna, è ancora in costruzione, per chi conosce il proverbio campidanese sa fabbrica di Sant'Anna, dura 200 anni, e li fa arrestare. È un palazzo intero, quest'uomo ha 13 figli e quindi i generi, tutti avvocati, quindi è come se fosse, come dire, il palazzo del partito più potente di Cagliari. Uno ne arrestano, il vecchio avvocato Cabras, che è 55 anni a Cagliari, ma era nata a Tonara, assisteva anche molta gente gratis, quindi era amatissimo a Stampaccio. Non toccate Stampaccio perché sono cucurugottu. E però il genero Pintoreddu, che poi diventerà il maggior nemico di Angioi, riesce a scappare dalla finestra, e tutti avete visto le immagini o televisive o avete partecipato a Cagliari, suscita quella grande rivolta che in realtà era in corso. Quindi il viceré viene arrestato lui insieme ai 500 piemontesi. E la classe dirigente di questa grande rivolta è esattamente quella che ha studiato Giampaolo Sarcio. Pintoreddu, cioè questo avvocato Pintor Sirico, che è il grande poeta che vi ho detto in lingua campidanese, scappa dalla chiesa di Sant'Anna, praticamente nell'orto botanico, dove ci sono le nostre stanze all'università, no? Però l'orto botanico non c'era, c'era un orto, l'orto di Palabanda, che è uno dei luoghi che più descrive Giampaolo di Cagliari nel libro, e il suo carissimo amico, avvocato Cadeddu, vedete di nuovo, il rivoluzionario è un avvocato, sono segretari dell'università, avvocati, gli presta un cavallo che gli permette di tornare di corsa a Stampaccio e di dare fuoco alle polveri per iniziare la rivoluzione e soprattutto di dare l'ordine di suonare le campane. L'avvocato Cadeddu verrà condannato a morte 18 anni dopo nell'ultima congiura contro i piemontesi, 1812, contro i piemontesi e contro il re. Nella congiura c'è il nonno di Cocorto, che è presente in decine, centinaia di pagine del libro di Giampaolo, e quindi possiamo dire che non era monarchico questo avvocato Ortu. Cocortu partecipa ai funerali di Vittorio Emanuele III, invece, di Vittorio Emanuele II, nel 1878, facendo una traversata lunga 5 giorni perché il mare in burrasca, e pochi anni dopo diventerà ministro. Ma non diventa un ministro servile nei confronti del sovrano, diventa quella borghesia che mi pare tu ormai hai dimostrato, che ragiona con piena dignità davanti al resto della classe dirigente italiana. Grazie. Grazie.
Io ringrazio professor Stefano Pira, innanzitutto per la passione con cui ha ricostruito questo periodo, questo snodo cruciale della storia della Sardegna. È da questa passione che poi è nata anche un po' la mia, nel senso che credo forse il primo corso di storia della Sardegna che veniva tenuto dal professor Pira, al quale io con altri colleghi, tra cui Mario Gottardi che è stato qua, tra cui Consuelo Costa che ha partecipato al corso quest'anno, insomma ci siamo avvicinati non solo alla storia ma a questo periodo storico in particolare, ed è insomma anche grazie a lui che abbiamo iniziato a ragionare su questi eventi senza darli per scontati, perché poi alla fine la ricerca in tutte le sue declinazioni deve un po' interrogarsi se quello che è stato scoperto prima tiene alla prova dei fatti. Qualcuno parlando di storia parla, quando sente una tesi che non è convincente o che mette in discussione qualche dogma, tra virgolette, presente, parla di revisionismo. Dice, ma tu sei un revisionista perché stai rivedendo. In realtà la ricerca scientifica deve fare esattamente questo, deve rivedere, ridiscutere alla luce anche di nuovi documenti, di nuove prove, quello che è stato dato per acquisito dagli storici precedenti. Quindi anche queste, diciamo, interpretazioni nuove non vanno tanto, come dire, lette come in opposizione a quello che è stato scritto, ma quasi come un completamento, comunque un allargamento di orizzonte, senza i lavori di Girolamo Soggiu e senza i lavori di Italo Birocchi, che sono stati, ne cito due, quelli che sono stati citati, non saremo qua a parlare probabilmente. Quindi è un corso naturale il fatto di rimettere in discussione, ma non perché si prende di mira uno storico, adesso lo voglio contestare, ma perché la filiera dei documenti che si ricerca porta a volte a rimettere in discussione delle convinzioni. Questo è più facile farlo quando dopo la caduta del muro di Berlino, perché non ci sono dei vincoli di partito che bisogna rispettare, perché la politica comunque ha condizionato non solo in Italia, ma in Italia in maniera particolare, il dibattito storiografico in tutte le sue articolazioni. Quindi ci tengo a ringraziare pubblicamente, a farlo qua nella mia comunità di origine, il professor Pira, ci tengo a ringraziare l'editora Anna Maria Di Logu, che hanno creduto in questo volume, che nonostante fosse un volume un po' pericoloso, proprio perché, come dire, rilegge criticamente alcuni elementi. Ne abbiamo parlato tantissimo perché ovviamente sono temi molto delicati e ancora incandescenti. L'identità sarda, se si può utilizzare ancora questa parola, il senso di appartenenza dei sardi alla propria storia, alla propria terra, si fonda anche su questi avvenimenti: il 28 aprile, la cacciata dei piemontesi, l'edito delle chiudende, la divisione delle terre comuni, sono tutti elementi che hanno costruito. Basta farsi un giro nei paesi dei murales per vedere come questi eventi sono entrati nella coscienza collettiva, sono diventati mito, sono diventati identità. Quindi andarli a toccare, discuterli criticamente, è un'operazione che può essere un po' pericolosa. Bisogna farla con un armamentario di documenti quasi a prova di bomba, oppure dei giubbottanti proiettili, come a volte mi ha suggerito di indossare il professor Pira. Il libro è complesso, nel senso che dentro il libro ci sono tante anime, e oggi però mi faceva piacere dedicare appunto la mia conversazione alle pagine che parlano di Nuraminis. Ne faccio una piccola premessa. Il mio interesse per la storia di Nuraminis non è nato contestualmente a questo libro, perché quando uno fa storia e viene da una comunità è naturale in quell'ultima mezz'ora o prima mezz'ora di ricerche dedicare un po' di tempo alle cose che riguardano la propria comunità. Se non che a un certo punto nella ricerca mi sono accorto, e quindi stavo lavorando anche qua sulle siti fondiari di Nuraminis, sugli suoi spazi urbani, su come ha preso forma la sua identità territoriale e anche come sono nate le sue famiglie, da dove vengono, eccetera. A un certo punto mi sono accorto, con grandissimo stupore mio, perché questa è la bellezza della ricerca, che gli altri alberi genealogici che stavo ricostruendo per rifare la storia di Cocortu, sì, a un certo punto si sono uniti a quelli di Nuraminis. Ma io non lo sapevo, e questa è stata una sorpresa. Allora è da quel momento che ho cominciato a pensare, all'inizio ero anche preoccupato rispetto a questa cosa, perché non sapevo se stavo facendo un salto patriottico. Ho cominciato a pensare che le pagine, che i documenti che trovo su Nuramir potessero, come dire, integrarsi con la storia di questa famiglia borghese, perché non si possono studiare tutte le famiglie. Perché? Perché dire ricostruisco, come ha accennato il professor Pira, ricostruisco la storia di una famiglia vuol dire, tornando indietro, se si torna indietro di 3 generazioni, una famiglia sono già diventate 8 famiglie, e se si torna indietro di altre 2 generazioni, ovviamente i fattori si moltiplicano. Quindi studiare la storia di una famiglia vuol dire invece, in realtà, studiare la storia di decine di famiglie, tutte le famiglie degli ascendenti. E quindi... qual è stato il primo punto di innesco della storia di Nuramis con la storia della borghesia sarda? Il fatto che nel 1848, quando in Europa c'è una esplosione di rivoluzioni, tutta l'Europa ci sono barricate dopo il fallimento dei progetti dei governi di fare delle riforme, diciamo, di stampo liberale, in tutta Europa scoppia la rivoluzione delle nazioni, per la libertà delle nazioni. Anche nel marzo del 48, cioè pochi giorni dopo che viene praticamente promulgato lo statuto, viene esteso lo statuto albertino dal Piemonte, diciamo, dagli stati di terraferma alla Sardegna, a Nuramis c'è un moto popolare. C'è una rivolta armata con i forconi, di cui parleremo stasera. In quel periodo a Nuramis c'era un'autorità giudiziaria che si chiamava giudice mandamentale, ce n'era più o meno uno in ogni distretto, poteva raggruppare più paesi a seconda del numero dei paesi, e quel giudice mandamentale si chiamava Giuseppe Ortu. Giuseppe Ortu è il nonno del ministro Francesco Cocco Ortu. Quindi la gestione dell'ordine pubblico e della giustizia a Nuramis in quei giorni di rivolta era affidata al nonno del ministro. E questo già è un link straordinario. La rivolta perché c'è? La rivolta c'è perché in quei giorni si stava cercando di dividere il prato comunale. Nuramis ha avuto, come tutti i paesi della Sardegna, un suvadru siddu, si chiamava così, suvadru, noi lo conosciamo. Noi oggi, diciamo, almeno io, fin da quando sono bambino, sono abituato a identificare con la parola suvadru la collina del Subadru. In realtà quella si chiama Monti Mata Murroni. Subadru era l'area comunale che si estendeva praticamente dalla fine di via Samazzai fino alle pendici di Monti Mata Murroni, e poi continuava nei terreni che adesso compongono il cimitero e anche più in là. Questa era in ogni paese della Sardegna c'era Subadru Siddu, perché, come è stato già spiegato da professor Pira, il territorio di ogni paese veniva come sapete perfettamente, veniva idealmente diviso in due, Bidazzoni e Paverile, e c'era questa turnazione annuale tra la parte seminata e quella che veniva lasciata a riposo. All'interno di questo spazio c'era un'altra area più ristretta che era Subadru Siddu, che serviva per alimentare gli animali da lavoro, quindi buoi, cavalli, domiti si chiamavano, cioè domati. Nel 1839 il governo sardo promulga un editto, anzi una carta reale, che predispone la divisione di queste terre comuni, cioè di proprietà del comune, che potevano quindi essere liberamente utilizzate da tutti gli abitanti del paese, la divisione di queste terre e la loro redistribuzione ai nullatenenti del villaggio, con tassativa esclusione dei proprietari terrieri e di coloro che erano talmente poveri che non avrebbero potuto seminare quel lotto di terra che gli veniva assegnato. Quindi questo editto provoca una reazione incredibile a livello di Regno di Sardegna, di Isola di Sardegna. Il punto qual è? Che la storiografia tradizionale ha detto: a opporsi alle divisioni del prato comune, delle terre comuni, sono stati i poveri, i contadini e i pastori poveri, i poveri delle comunità. Perché? Perché avevano paura di perdere una fonte di sostentamento collettiva che permetteva a tutti quindi di avere un reddito, diciamo, agricolo minimo per la sopravvivenza. Invece coloro che hanno approfittato abusivamente di questo diritto, non essendo titolati a farlo perché la carta reale glielo vietava, sono stati i grandi proprietari terrieri. E quindi una certa storiografia ha scritto, devo dire non stiamo parlando di una storiografia, è una storiografia quasi trasversale, perché va dalla Democrazia Cristiana al Partito Sardo d'Azione, soprattutto socialista, comunista, cioè praticamente tutto l'arco parlamentare, tranne forse qualche voce liberale, mi riferisco liberale, tipo Rosario Romeo, che ha preso delle posizioni un pochino più critiche.
Che vale anche per il resto dell'Italia.
Perché questo è un ragionamento che non vale ovviamente solo per la Sardegna, ma vale a livello italiano, di storiografia italiana. E in realtà io queste considerazioni sono state fatte sulla base di quello che avevano, diciamo, dell'interpretazione di alcuni intellettuali dell'Ottocento e del primo Novecento, come lo stesso Francesco Cocco-Orto, come Giustino Fortunato, e poi il dibattito di intellettuali come Gramsci, per esempio, che però non erano, come dire, erano degli uomini politici più che altro, non erano degli storici. Nessuno si era preso la briga di fare la genealogia di questi proprietari per vedere se erano poveri, come dicevano di essere, o erano veramente ricchi. Ed è questo che ho cercato di fare io, ho voluto capire, ma questi sono veramente ricchi, sono veramente poveri? Chi è che ha preso possesso di queste terre?
Quindi si dichiaravano poveri, però.
A volte nei processi si dichiaravano poveri non essendolo, oppure si dichiaravano, insomma, mentivano, insomma, non, perché la giustizia non era, diciamo così, devo dire che anche oggi la giustizia non è velocissima in Italia, questa è una bella eredità, però insomma già allora non è che c'erano delle difficoltà fortissime, perché stavamo passando da una società orale praticamente ad una società scritta, quindi entrare nei meccanismi della burocrazia di uno Stato moderno era molto complesso per questa società. L'inizio di questa storia, cioè della storia della divisione del prato comune di Nuraminis, del Suvadrusido, che poi porta alla rivolta del 28 marzo del 1848, cioè anche Nuraminis ha avuto una sua die, che però sarebbe il 28 marzo, inizia in realtà, diciamo, qualche decennio prima. Questo è il territorio di Nuraminis, come è stato, come dire, rappresentato dagli ingegneri e da geometri geodetici nell'Ottocento, e come vedete accanto al territorio del villaggio sono indicati i paesi confinanti, sapete perfettamente quali sono. Nella linea meridionale, nella linea di confine meridionale della comunità, all'inizio dell'Ottocento si accende un conflitto durissimo con Monastir, perché i nuraminesi come dire, rivendicano un diritto di promiscua. Cos'è la promiscua? La promiscua è la possibilità nella società di antico regime, dove quando due villaggi appartenevano allo stesso feudatario, il feudatario tendeva a non marcare i confini tra i due villaggi, a lasciare degli spazi di circolazione liberi. Quindi il confine non era certo, non si capiva bene dove finivano il territorio di un paese e dove iniziava quello dell'altro, e quindi era difficile capire quando c'erano gli sconfinamenti. Allora, i nuraminesi nel 1819 vanno a processo contro Monastir, dichiarando che tra Nuraminis e Monastir c'era una promiscua d'uso, cioè la possibilità di pascolare promiscuamente quelle terre. Invece Monastir diceva no, c'è una linea di confine, quindi se voi entrate a Monastir a portare con il vostro bestiame, noi ve lo sequestriamo e poi vi multiamo. La multa, all'inizio c'era la machizia, era proprio la macellazione del bestiame sequestrato. Nell'Ottocento siamo un passo successivo, c'è la tentura, lo sequestro e te lo restituisco sulla base del pagamento di una multa. Allora, cosa succede? Che questo processo è bellissimo, perché c'è un'intera comunità, la comunità di Nuraminis, che sfila davanti al giudice, alla reale udienza, che era praticamente la corte costituzionale, il massimo tribunale di appello del Regno di Sardegna al tempo. Dicono il loro nome, il loro cognome, quanti anni hanno, il patrimonio che hanno, e il giudice gli chiede: esiste o no questa promiscua d'uso tra Nuraminis e Monastir? Tutti i nuraminesi, tutti i ceti sociali, ricchi, poveri, ve ne potrei citare qualcuno, c'è un Raimondo Ortu che ha 85 anni, va a testimoniare ed è un pastore, c'è un Giuseppe Luigi Murgia che è un giornaliere, cioè un giorno noderi, come si dice, c'è Raimondo Caria che è un pastore che ha un patrimonio di 300 scudi, Battista Porcu di 200, Antonio Cappai di 400, Pasquale Lasio, che però no, questo è di Serramanna, un Francesco Paschina che ha 900 scudi di patrimonio, quindi comincia ad avere un patrimonio molto consistente. persone di diversi cognomi, diverse estrazioni sociali, dichiarano tutti che la promiscua c'è, che gli abitanti di Nuramis vanno a monastero, arrivano fino al fiume, che hanno libertà di accesso e libertà di circolazione nel territorio di monastero. E invece gli abitanti di monastero dichiarano che non è così, che il... Allora, studiando questa causa, veniva fuori continuamente un nome tra le dichiarazioni. Questo era il nome di un personaggio molto importante della Nuramis del tempo, che si chiamava Adamo Vacca, che praticamente è il capostipite dei Vacca presenti attualmente a Nuramis. E dice, dichiarazione, la testimonianza chiave nel processo è quella che viene fatta da Salvatore Pinna. Salvatore Pinna è un signore di Villassor ed è fratello di un signore che si chiamava Giuseppe Pinna, che era fattore baronale di Villassor, cioè gestiva il castello di Villassor e tutti i possedimenti feudali di Villassor, ed era cugino di Giuseppe Urtu, cioè il nonno del ministro Francesco Cocurt. Allora, secondo elemento che inserisce questa storia all'interno della storia della famiglia Cocurt, Salvatore Pinna dice: è vero che c'era una promiscua d'uso, cioè noi entravamo, io mi è capitato, però poi è successa una cosa strana, io ho portato al pascolo le vacche mie, quelle di Raimondo Urru di Sardara, che è un proprietario terriero molto borghese, molto importante, studiato da un nostro collega che si chiama Roberto Iba, sardarese, e poi le portavo al pascolo anche il bestiame di Adamo Vacca. Solo che noi siamo entrati a monastir come facevamo sempre, però, e ce le hanno sequestrate. Quando siamo andati a pagare la multa, hanno voluto la multa per il bestiame di Raimondo Urru, sardarese, per il mio bestiame, ma per Adamo Vacca non mi hanno chiesto niente. Allora il giudice si dice: com'è questa cosa? Questa è la dichiarazione decisiva. Perché poi arriva un altro, Giuseppe Luigi Murgia, che è un ragazzo, è un ragazzino, non ha neppure 18 anni, e lui dice di abitare nella linea di confine tra Nuramis e Villa, è un nullatenente, cioè proprio dorme lì, quindi è un servo pastore, non ha casa, non ha beni, dorme in campagna, e dice: sì, è vero, noi portavamo il bestiame, usa questa espressione, alla cana imperriada, che forse è un'espressione che si è persa oggi, e significa che il bestiame lo si faceva sfiorare il confine, ma non lo si superava.
È proprio il muro di Berlino.
È il muro di Berlino, perché altrimenti sarebbe scattato il sequestro. Allora, cosa succede? Succede che alla fine il giudice capisce che cosa sta succedendo. La promiscua d'uso tra Nuramis e monastir in archivio, negli archivi di Stato, diciamo, non si trova, non c'è né prova giuridica. La verità è questa, che Adamo Vacca è un proprietario terriero e di bestiame così influente a livello sovralocale che ha fatto un accordo con quelli di monasteri, i quali gli hanno affittato una vasta area di terreno al confine con Nuramis, e quindi lui era libero di entrare e di uscire da monastero di Nuramis senza pagare niente, perché aveva un accordo, era molto forte anche da un punto di vista militare. Solo che poi però i rapporti tra Adamo Vacca e Monastir e i barracelli di Monastir si irrigidisce, e lui impedisce a quelli di Monastir di entrare nelle terre di Monastir che Monastir gli aveva concesso, e lì la comunità di Monastir reagisce. Quindi l'atteggiamento di un abitante di Nuramis si trasforma nella lotta tra due comunità. Il giudice emette la sentenza e dice: non esiste nessuna promiscua tra Nuramis e Monastir, e quindi il confine si chiude. Né il bestiame di Adamo Vacca né il bestiame di nessun altro abitante di Nuramis potrà più entrare nel territorio di Monastir senza pagare l'affitto dovuto. Ora, perché ho raccontato la storia di questa linea di confine? Perché racconta come si sta costruendo l'identità di un comune. Quando i feudatari cominciano a perdere il loro potere, siamo negli anni in cui siamo 18 anni dopo, ci sarà la liquidazione del feudalesimo, i nuovi signori del territorio diventano i comuni. I comuni creano i confini, creano la loro identità territoriale, impongono i comportamenti, impongono alla collettività i loro comportamenti. Quindi prima avere un'amicizia importante col barone era fondamentale per essere influenti. Da questo momento in poi sedere in consiglio comunale diventa fondamentale per tutelare gli interessi della propria azienda agricola. Solo che Adamo Vacca ha una storia familiare molto, cioè non molto particolare, in realtà molto normale nella Sardegna del tempo, che lo porta un po' a essere un po' intollerante a queste linee di confine che stanno prendendo forma. Vediamo se lo trovo. Ecco, per esempio, questo è l'albero genealogico che parte dal 600 di questi Vacca, ovviamente in estrema sintesi. Voi vedete bene che gli antenati dell'inizio del 600 di questi Adamo Vacca erano dei gadonesi, venivano da Gadoni. Venivano da Gadoni cosa succede? Donori negli anni 20 del 600 viene ripopolata dopo essere stata abbandonata per 200 anni circa. E i primi popolatori di Donori sono tre fratelli Vacca, che sono uno è prete, è sacerdote, l'altro è proprietario terriero e l'altro è notaio. Praticamente diventano la classe dirigente del nuovo paese, perché uno roga gli atti, l'altro fa il sacerdote, quindi archivia tutti, e poi c'è il primogenito che c'ha il patrimonio fondiario. Dai documenti si vede come loro mantengono anche interessi a Tonara, a Gadoni, nei paesi di origine, fanno dei testamenti dove lasciano i beni ai nipoti, però lo fanno sempre più per delega perché non hanno il tempo, poi non c'era l'autobus o l'automobile per andare a Gadoni, quindi delegano, diciamo, e man mano diventano donoresi. A fine Settecento questi Vacca, che hanno delle strategie patrimoniali che ho descritto nel libro straordinarie, cioè riescono a mantenere il patrimonio unito, agganciato al cognome Vacca, questo patrimonio si trasmette fino a fine Settecento, quando questi Vacca donoresi si imparentano con una famiglia di Nuramis che si chiamava Siotto o Sotto, è stato cambiato il nome, la scuola media, il Fisio Sotto Real, quell'intellettuale appartiene a questi Siotto, che si imparentano con questi Vacca, e quindi questi Vacca entrano, acquisiscono dei beni, terre e case anche a Nuramis. Il loro discendente, che si chiama Giuseppe Vacca, che è il padre di Adamo Vacca, si sposa con una donna di Samazzai, una Musio se non sbaglio, e viene ad abitare a Nuraminis. Allora, a fine Settecento, quando Adamo Vacca, negli anni 60 del Settecento, quando Adamo Vacca nasce, questa famiglia ha terre, boschi, case, ma non parlo di case monofamiliari, parlo di dominari di case, quindi gruppi di case che potevano comprendere quello che oggi è un intero quartiere di un paese, a Donori, a Samazzai, a Nuraminis.